può fare di Laura Bettini.
Buona giornata, buon sabato a tutti voi che siete all'ascolto di Radio 24 e di Si può fare che oggi prende ancora una volta spunto dalla COP29 di Baku. Non parliamo però così direttamente di clima e quindi di cambiamento climatico e di politiche per contrastarlo. Parliamo di una specifica attività che stava svolgendo lì la persona che vi farò ascoltare tra poco nelle interviste che abbiamo registrato a Baku. Ovvero il protagonista di queste interviste è un funzionario del governo del Ghana, dirige l'Agenzia per le Energie Rinnovabili e l'Efficienza Energetica, ed era lì, diciamo, come lobbista, questa parola che non piace, ma insomma le COP si sa sono piene di lobbisti. Questo era un lobbista, vogliamo dire, buono, ovvero si stava occupando del portare alla ribalta internazionale il problema degli elettrodomestici, in particolare dei sistemi di raffreddamento come i frigoriferi o i condizionatori, insomma tutto ciò che consente la catena del freddo, portare all'attenzione internazionale il fatto che in molti paesi in via di sviluppo, in Africa ma non solo in Africa, arrivano elettrodomestici che sono ormai rifiutati per la normativa che esiste nell'Unione Europea, che esiste negli Stati Uniti, insomma elettrodomestici fuori standard che da una parte possono essere pericolosi per chi li usa, dall'altra parte sono problematici per l'ambiente per vari motivi, perché consumano troppo, perché contengono gas pericolosi, perché comunque non hanno poi un adeguato smaltimento. Insomma, la lotta contro l'elettrodomestico fuori norma non è un dettaglio, perché noi ne siamo produttori anche di questi elettrodomestici talvolta, o magari ci sono dei magazzini pieni di qualcosa di un po' vecchiotto che qua non si vende più, dice, la portiamo da un'altra parte e la vendiamo là. Bon, questo è un po' il tema dal quale siamo partiti, tema che affronteremo anche con il nostro ospite che è in collegamento dal Burkina Faso, lo conoscete già, lui è Madi Sakande. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno Laura, buongiorno a tutti ascoltatori di Radio 24.
Allora Madi, grazie, buongiorno anche a te, presidente di UTREARC, un'associazione che riunisce 54 stati africani con lo scopo di diffondere, sostenere, spiegare, portare anche la refrigerazione, tutto ciò che riguarda il freddo nel continente africano, dove spesso il freddo è associato solo al benessere, quindi alla ricchezza e quindi a chi si può permettere un condizionatore, ma sappiamo tutti benissimo che invece il freddo è anche ciò che ci consente di avere alimenti sani, salubri sulla nostra tavola. E quindi Madi, tu sei ormai il portavoce ufficiale di questo tema per Radio 24 e per Si può fare sicuro.
Grazie per questo onore Laura e a tutto Radio 24.
Senti, io ti farei ascoltare a questo punto la voce di Kofi Aghiarko, che è appunto, come dicevo, nella Commissione Energia del governo del Ghana, dirige questa particolare agenzia, questo particolare settore che riguarda e si occupa di energia rinnovabile ed efficienza energetica. Kofi, così ci inquadra il sistema e poi ti chiedo un primo parere, ecco, su quello che lui mi ha raccontato a Baku.
My main fight has been to fight against the dumping.
Il mio obiettivo principale è combattere il dumping di apparecchi obsoleti in Africa e nel resto del mondo in via di sviluppo. Mi occupo in particolare di quelli per il raffreddamento che non sono all'altezza degli standard di efficienza energetica del paese produttore e che magari contengono anche gas refrigeranti che sono fuori legge e dannosi per il clima. Capita che quando l'apparecchiatura non è adatta ad essere immessa sul mercato del paese produttore, viene esportata in altri paesi. Questo è il dumping. Di solito questo tipo di elettrodomestici viene mandato in paesi che non hanno gli standard minimi di prestazione energetica, ovvero i criteri che consentono di distinguere un'apparecchiatura buona ed efficiente da un'altra vecchia e inefficiente. Paesi che non hanno adottato degli standard diventano ovviamente un terreno attraente per il dumping. C'è anche il caso di paesi che hanno degli standard, ma non in linea con quelli internazionali. Ciò significa che le richieste di quei paesi sono meno rigorose e questo permette la vendita di apparecchi meno efficienti. Ci sono infine anche paesi che hanno gli standard, ma non li applicano seriamente. In Africa e nei paesi in via di sviluppo in genere, avere una legge è completamente diverso dalla capacità di applicarla. Ma se non hai la capacità di far rispettare le leggi, attirerai comunque il dumping di elettrodomestici inefficienti. Questo tipo di apparecchiature consumano una quantità eccessiva di energia, con il risultato di far spendere ai proprietari una quantità spropositata di denaro per le bollette, invece che per il benessere o l'istruzione di quei consumatori.
For education and for other things that will enhance quality of life in the family.
Madi Sakanda in collegamento con noi dal Burkina Faso. Prima domanda: è così? Succede questo?
Purtroppo sì, purtroppo succede così e veramente fa piangere il cuore, perché quando pensi che facciamo, diciamo, dagli altri paesi sviluppati questa operazione di portare o di spedire questo materiale obsolete o tecnologicamente o energivori per salvare l'ambiente, no? E noi andiamo a portarli come se fosse un altro pianeta, come se in questo paese in via di sviluppo, l'Africa in occorrenza, è come se fosse un altro pianeta che non fosse sulla Terra. E prendo un esempio, no? Perché questo qualche volta si permette di capire anche come è fatto il mondo. È vero che il mondo economico è molto legato anche al mondo politico, logicamente, no? Però diciamo, la questione di ambiente è gestita un po' con difficoltà, o quantomeno non si riesce a prendere la misura globale. È come se qualcosa che puzza a casa tua e tu prendi e lo vai a buttare dalla casa, dal vicino, ecco. Il vento te lo riporta, se quella cosa tu non lo vedi, te lo riporta indietro, è chiaro. Quindi noi parliamo di questione di ambiente e noi l'ambiente è lo stesso, perché noi decidiamo, cioè molte cose si fanno sulla superficie, no? Logicamente il politico lo scelgono nel suo paese, non nel suo paese del suo vicino, così via. Quindi le decisioni che lui prende, dice, prende le decisioni per tutelare il mio paese. Però quando si tratta della questione dell'ambiente, purtroppo la politica moderna o l'economia moderna come è fatta è un po' superata nel suo concetto. Perché se tu porti qualcosa che danneggia l'ambiente e lo porti là, e poi dopo viene a dire che è arrivato il caldo africano, cioè capisci che c'è qualcosa che non quadra nelle nostre teste. Cioè, sì. Dobbiamo rivedere realmente queste cose. E poi questa è quella questione ambiente, che poi è quella che è la base di questi movimenti di apparecchi obsoleti tecnologicamente. Alcuni paesi addirittura li continuano a produrre. Cioè, come diceva all'inizio, qualcuno svuota il magazzino perché ormai le leggi sono arrivate, l'avevo già prodotto, quindi non posso buttarli, allora li porto all'altra parte, almeno recupero i miei soldi. Il problema è che in alcune zone li continuano a produrre con un basso standard di qualità e quindi energivore, però per mandare in questi paesi in via di sviluppo. Che il problema, cosa succede, come diceva Kofi, che l'energia già è un po' carente in quei paesi in via di sviluppo. Li poco che arrivano sono gli apparecchi che consumano energia, sono energivori, quindi purtroppo gli stati prendono quei pochi soldi che hanno per investire a fare più energia, che viene sempre, diciamo, consumato in malo modo o almeno sprecato. E quindi non ci sono risorse per mettere per settori importanti come l'agricoltura, l'educazione e tanti altri settori che creerebbero un minimo di benessere anche nelle zone rurali, evitando già un problema che noi in Italia viviamo anche un po' dappertutto in Europa, la questione migratoria, perché i giovani in Africa vanno via perché non ci sono anche delle opportunità. Quindi si sfuggono dai villaggi, vengono nelle città perché in villaggi non possono essere agricoltori, non possono essere pescatori, dove c'è l'acqua ovviamente, non possono essere fare l'allevamento, quindi la carne, e non possono fare questo tipo di attività per vivere. Sono costretti a venire, migrare, venire nelle città, a spostarsi, venire nelle città. Le città lo stesso non trovano opportunità, l'unica strada che rimane è la via del deserto, poi il Mediterraneo per chi supera, poi l'Europa. Quindi è un po' il cane che si morde la coda, noi dobbiamo...
È sempre un po' il tema po'... del guadagno oggi e poi vedremo, e invece forse si potrebbe essere un pochino più previdenti. Ti rubo il microfono, Madi Sekande, perché volevo, adesso dico alla regia che magari saltiamo il file numero 2, riassumo io, Kofi Aghiarco in questo secondo passaggio dell'intervista diceva quello che tu stavi dicendo adesso, ovvero quello che è la ricaduta sui governi, che si impegnano sempre di più nella produzione energetica, fanno ricorso a combustibili fossili che poi dopo sono climalteranti, quindi di conseguenza non rispettano gli impegni internazionali che hanno sottoscritto, in un serpente continuo che si morde la coda di difficoltà crescenti. In più c'è anche l'aspetto che, se si parla di refrigerazione, parliamo anche dei gas che a suo tempo si decise di eliminare dalle produzioni, che perché vanno poi a danneggiare l'ozono, quindi non solo gli accordi climatici, ma anche l'accordo di Montreal firmato ormai molti molti decenni fa va a remengo, perché non si sta dietro, insomma, a questa catena. Però diciamo, oltre alle questioni internazionali, ci sono delle questioni molto terrene quando andiamo a parlare di raffreddamento, appunto, non di condizionamento per la spa, ma vorrei portarti sul tema della catena del freddo e della conservazione dei cibi, che per noi ormai è scontata e fondamentale, e che non è così invece in molti altri paesi. È su questo che voi state lavorando con l'associazione UltreArc, vero?
Esatto, è quello che stiamo cercando di fare in 5 anni in questa parte, di sensibilizzare appunto l'importanza della catena del freddo per dare un valore aggiunto a tutto quello che è l'attività legato all'agroalimentare. Come ben lo sappiamo, in Italia tutto quello, l'industria agroalimentare funziona perché c'è una catena del freddo. Ricordo che il 70% dell'industria del freddo europea è italiana, quindi per dire l'industria del freddo e dell'agroalimentare italiana funziona, riusciamo a avere sive sane e esportarli perché abbiamo il settore del freddo, ed è quello di cui abbiamo bisogno dei paesi in via di sviluppo, l'Africa in particolare, come ben lo sapete è un continente caldo, e quindi parlare di freddo qua non è un'utopia. Il problema è che, visto che chi decide non è a conoscenza per ora di queste cose, quelle che cerchiamo un po' di fare, di sensibilizzare chi decide a livello politico e anche economico, che investire nel settore freddo è un investimento che aiuterebbe la popolazione. Vengono a dire sempre che c'è un problema di energia, dimenticando appunto che il sole qua è l'energia pulita, gratuita, che il Padre Eterno non manda mai una fattura, perché poi si può utilizzare il sole per alimentare celle che funzionano con l'energia fotovoltaica, anzi le ho anche fatto io personalmente nella mia impresa in Italia, ho fatto degli apparecchi che funzionano con l'energia fotovoltaica, che permette di conservare frutta, verdura, carne, pesce, tutto quello che è l'agroalimentare, e non anche nel settore sanitario, quindi vaccini e medicinale, anche nelle zone rurali dove non c'è l'elettricità convenzionale. Quindi questo è importante, però in questa logica di portare le cose obsolete energivore fa sì che quando tu parli di freddo dica oddio, costa tanto e consuma tanta energia, e consuma tanta energia perché già gli apparecchi del freddo non sono neanche adatti, quelli che esistono in un modo convenzionale all'utilizzo del continente caldo come quello africano. Cioè si dovrebbe e si potrebbe fare degli apparecchi giuste per l'Africa, perché come lo sapete il freddo non esiste, è il calore che esiste, e quindi bisogna trasferire quel calore lì qualche parte e lasciare l'ambiente che si raffresca. E come noi in Europa abbiamo un clima che è completamente diverso di quello africano, quindi l'aggeggio che abbiamo fatto in Africa in Europa per trasferire il nostro calore, quell'apparecchio lì è completamente e dovrebbe essere completamente diverso di quelli che dobbiamo fare per dei paesi, per esempio nel continente africano, perché il continente, essendo più caldo, ci vuole gli apparecchi che possono funzionare consumando meno energia
in condizioni diverse, certo.
Esatto, e quello che non è fatto.
Mi devo aggiungere una precisazione, perché vedo che questo errore serpeggia anche tra gli ascoltatori, ma è stato anche poi il fulcro di una grande discussione familiare ieri sera. Qui non stiamo parlando dell'apparecchiatura, diciamo la Ferrari del condizionamento, no, noi stiamo parlando di standard che vanno rispettati, non solo perché si vende in Europa, ma perché sono standard di sicurezza. Cioè, voglio dire, se io faccio una presa a muro e so che è pericolosa, perché in Italia non la posso vendere più, la porto a un altro paese, ma è concettualmente sbagliato, perché so già che quella presa è pericolosa. Faccio l'esempio della presa per uscire dai refrigeratori, non sto dicendo che è la presa fatta dall'artista, dall'architetto, cioè perché devo dare a chi non se la può permettere quella cosa lì, no, io sto parlando di standard di sicurezza, di consumo, e quindi poi il rivestimento esterno può essere più o meno bello, ognuno sceglierà quello che le sue tasche possono permettersi, ma noi stiamo parlando di standard di sicurezza. Faccio sentire l'ultimo pezzettino di Coffee prima di poi chiederti un parere anche su questo aspetto.
Last year in Kenya, Ghana led the whole Africa.
L'anno scorso in Kenya, alla 35esima riunione delle parti del protocollo di Montreal, il Ghana si è fatto portavoce dell'intera Africa, presentando una proposta per rendere la minaccia del dumping una responsabilità condivisa. E l'iniziativa è passata. È stata presa la decisione 3513, che condivide le responsabilità tra i paesi che spediscono queste cose in Africa, che si impegnano a smettere, e quelli che le importano, che allo stesso tempo si impegnano a non farlo più.
L'obiettivo finale è quindi di convincere, coinvolgere tutti in questo processo tale per cui si producono le cose che si possono vendere anche nel proprio paese, no? E quindi in pratica si rispettano tutti gli stessi standard internazionali, giusto?
Sì, questa effettivamente la riunione di cui fa riferimento è la riunione dei parti, dei paesi che hanno firmato l'accordo, il protocollo di Montreal, che è stato un protocollo poi firmato quasi, è il protocollo di più successo al mondo, e che ha 197 paesi che hanno firmato questo protocollo dall'87. E appunto, in base a questo protocollo, si dovrebbe ognuno fare qualcosa per evitare appunto di continuare a produrre. Ma il problema è anche un altro, Laura. È giusto quello che è stato deciso, ma noi adesso stiamo passando a delle nuove tecnologie che logicamente sono meno energivore e sono anche purtroppo pericolose, perché passiamo dai refrigeranti che danneggiano l'ambiente a altri tipi di refrigeranti chiamati nuovi, ma sono utilizzati fino a 70 anni fa, li usavamo, solo che sono pericolose per l'essere umano, sono infiammabili, è come prendessimo il gas che usiamo in cucina per mettere dentro il condizionatore, per mettere dentro l'apparecchiatore del freddo, funzionano, però capite che ci sia una fuga di quel gas lì dentro l'ambiente e l'ambiente non è adeguato, è come se voi dimenticate il rubinetto del gas della cucina aperta e voi ritornate a casa, ci basta solo un po' di scintilla perché poi esplode. E purtroppo anche lì è sempre qua che se le venga, è sempre in Africa che ci vengono a fare le prove, perché è vero che li stiamo utilizzando già in Africa, però in alcune applicazioni dove c'è maggior sicurezza, per esempio i condizionatori piccolini, quelli chiamati split, che si agganciano uno in camera e l'altro fuori, quelli in Europa, per esempio, tanto per prendere un esempio, in Europa non è utilizzato prima del 2027 per permettere ai tecnici europei in generale di formarsi, di attrezzarsi prima di poter prendere in carico questi tipi di energie di apparecchiatura. Bene, in Africa li stanno già regalando da qualche anno a gente che non hanno manco studiato, che non sanno manco leggere,
cioè,
né scrivere.
Stanno facendo una sorta di sperimentazione.
Dici, un paese dove sono un milione di persone. Cioè, viene a dare 10, vieni a dire facciamo formazione delle persone, viene a fermare 10-15 persone, che li fai 2-3 volte la formazione e sono le stesse persone, perché il giorno della formazione li regalano i 2 soldini perché sono venuto a passare la giornata lì, e quindi quelle persone lì sono le stesse persone che si richiamano, e poi si viene a dire che li stiamo aiutando. Cioè, è un qualcosa veramente è preoccupante. è preoccupante perché anche trovando la soluzione troviamo modo ancora di danneggiare ancora delle persone dall'altra parte. Poi ci siamo stupiti che il mondo si vede tanta crudeltà, tante cose. Abbiamo dei comportamenti che dobbiamo rivedere veramente in Europa. Il mondo è volume, è un mondo unico. Adesso si crea di equilibrarsi e quindi dobbiamo impegnarci a lasciare un mondo migliore per le generazioni che verranno, ma non con un modo ingiusto di guidare o di gestire il mondo, perché questa ingiustizia non può continuare. E questo purtroppo è lampante. E in Africa, che appunto abbiamo già registrato diversi incidenti di decessi, sì, di gente che hanno monopolato queste gas ecologicamente buone, però
pericoloso,
sono pericoloso per l'essere umano. Però è sempre lì che li vengono, stavolta li vengono addirittura a regalare.
Tu Madi, lì stai facendo formazione in questo periodo su questo ai tecnici del tuo gruppo?
Sì, facciamo formazione. Io sono attualmente in Burkina e la settimana prossima, anzi il giorno dopo Natale, dal 26 al 28, farò delle formazioni anche a funzionari dello Stato. Per esempio Burkina Faso usano 27 miliardi di franchi solo la fattura dell'elettricità dello Stato, perché non sanno neanche utilizzare le apparecchie del condizionatore, mettono le temperature inadeguate, aprono le finestre, le fanno funzionare. Quindi una novantina di funzionari dello Stato a formare subito il giorno dopo Natale per 3 giorni, perché si imparano un po' a utilizzare queste apparecchiature e essere meno energivore e a risparmiare un po' di soldi per il bene della popolazione. La nostra associazione in generale cerchiamo di fare formazioni ogni mese, avendo i mesi risicchiati, ogni mese facciamo delle formazioni in linea, grazie a Covid si è scoperto Zoom, Meet e quant'altro, certo. Quindi usiamo come opportunità di fare la formazione ogni mese, facciamo un webinar gratuito per i tecnici africani che si registrano e partecipano. In 4 anni abbiamo formato in linea più di 30.000 tecnici. Questo è con quei pochi di mesi che abbiamo a disposizione e quelli che riusciamo a fare, e cerchiamo di essere quanto più utili a queste persone che purtroppo fanno questo mestiere nel settore, che però, come ben lo sapete, alcuni l'hanno imparato sul campo perché non hanno avuto la fortuna ad andare a scuola, perché non c'era i mezzi economici per andare a scuola o non c'era scuola dove erano, quindi, e però hanno imparato il mestiere sul campo con lo zio, con l'amico di papà, con l'amico di famiglia, con conoscenze.
Però certo, non devono imparare senza rischiare la vita,
esatto,
per le apparecchiature che si trovano in mano. Madi, io ti devo salutare perché è giunto per noi il momento di dare la linea alla regia. Ti ringrazio ancora una volta per il tuo collegamento. Madi Sakande o Sakande,
un giorno
ci abbuteremo a dirlo giusto.
Sì.
Grazie.
Alla vita io sei Sakande.
Ah, molto meglio. Grazie, grazie. Sì. Presidente di UTREARC, ma anche New Coal System Bologna. Linea alla regia e proseguiamo tra poco, perché da questo aspetto tecnico andiamo a parlare anche del rifiuto di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Fare.
Pezzi di stella, pezzi di costellazione, pezzi d'amore eterno, pezzi di stagione, pezzi di ceramica, pezzi di vetro, pezzi di occhi che si guardano indietro, pezzi di carne, pezzi di carbone, pezzi di sorriso, pezzi di canzone, pezzi di parole, pezzi di parlamento, pezzi di pioggia, pezzi di fuoco spento, ognuno è fabbro della sua sconfitta e ognuno merita il suo destino. Chiudi gli occhi e vai in Africa, celestino.
Riprendiamo dal tema appunto dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche che talvolta finiscono in Africa partendo da casa nostra, ma non è che ci arrivano diciamo in maniera legale, voluta, tracciata, no, ci arrivano perché il percorso dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche non è sempre limpido come vorremmo. Giorgio Arienti ritroviamo con piacere, direttore generale del consorzio Aerion nel settore RAE, diciamo in inglese waste, quindi la prima lettera è una W e le altre sono tre. Buongiorno.
Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori.
Allora, voi faceste tempo fa appunto questa indagine con Altro Consumo per capire che percorso fanno i nostri rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, che ci ripetiamo sempre: sono una miniera, sono una risorsa, ma questo solo se vengono correttamente raccolti, poi correttamente smaltiti, differenziati e via dicendo, no?
Sì, ha ragione, sono una miniera, ma il presupposto perché questa miniera diventi effettivamente utilizzabile è che ci sia una filiera corretta, che funziona legalmente, che non ha scorciatoie, che poi non ha appunto come destinazione finale paesi come quelli africani. Purtroppo invece è sistematica questa cosa. L'indagine che abbiamo fatto a ottobre 2023 con Altro Consumo, che ringrazio perché senza di loro non sarebbe stato possibile, per quanto non rilevante dal punto di vista statistico, perché parlavamo di 370 apparecchiature, è significativa. Su un numero tutto sommato ridotto di apparecchiature sono comunque emerse delle situazioni di grave illegalità, perché soltanto circa metà del campione è arrivata a impianti autorizzati, impianti che effettivamente permettono di rimuovere le sostanze inquinanti e di fare un corretto trattamento delle apparecchiature etiche elettroniche e di estrarre le materie prime di cui parlavamo. In tutti gli altri casi invece la destinazione è stata anomala. Tre pezzi sono finiti in paesi africani, quindi in Senegal, in Egitto e in Marocco. In molti altri casi invece le destinazioni anomale sono state domestiche all'interno del nostro paese, ma sono state abitazioni private, acciaierie, impianti di recupero e riciclo di metalli ferrosi, mercatini dell'usato, quindi anche un rifiuto
esce, qualcuno che ormai dovrebbe essere
di un rifiuto, e finisce in vendita a qualcun altro, del tutto ignaro ovviamente, che acquista un'apparecchiatura usata che invece è un rifiuto. Ecco, questi esempi che sono emersi nella indagine fatta con Altro Consumo in realtà sono il riflesso di fenomeni che a livello macroscopico sono molto evidenti. Se posso, vorrei dare due numeri, certo, che forse sono emblematici. Nell'aggruppamento R2, che è quello delle lavatrici, delle lavastoviglie, dei forni, che quindi è un mercato prevalentemente di sostituzione, dove appunto compriamo un nuovo elettrodomestico quando tendenzialmente buttiamo via quello vecchio, e diciamo nel 90% dei casi questo è il comportamento dei consumatori. Nel 2023 sono stati venduti 5 milioni di pezzi, quindi nuove apparecchiature entrate nelle nostre case, e appunto con un tasso di sostituzione del 90% ci saremmo aspettati 4 milioni e mezzo di RAE che tornavano indietro. In realtà il sistema ufficiale di gestione dei RAE ne ha ricevuti 2 milioni e 400 mila, quindi mancano all'appello 2 milioni di pezzi, cioè ci sono 2 milioni di lavatrici, lavastoviglie, forni che sono effettivamente usciti dalle nostre case e di cui abbiamo perso le tracce. E se facciamo lo stesso calcolo sul regruppamento R1, che è quello dei frigoriferi e dei congelatori, pur escludendo la climatizzazione, mancano all'appello un altro milione di pezzi. Quindi ci sono 3 milioni di pezzi nel 2023, la stessa cosa sta accadendo quest'anno, che escono dalle nostre case e chissà dove vanno a finire. E questa cosa è un
probabilmente un'indicazione enorme. Ce la dà quella ricerca appunto che faceste, un'indicazione, certo, ce la dà, anche se non ne abbiamo ovviamente concretezza e certezza. Alcuni di questi sicuramente, quando si parla di lavatrici, ricordo, finiscono appunto a essere rottamate, neanche fossero vecchie automobili, cioè insieme a vecchie automobili. Altre cose appunto prendono addirittura destinazioni estere. Ora, quella miniera nello specifico, anche se pensiamo ai famosissimi smartphone, quindi quella miniera lì va dispersa a volte, o viene recuperata da altri.
Sì, viene recuperata da altri e spesso viene recuperata da altri in condizioni anche sociali inaccettabili. Cioè,
lo stesso Ghana, lo leggevamo in alcuni articoli che mi ha dato, per esempio il New Yorker qua recentemente, un lunghissimo approfondimento sul Ghana, dove finiscono tanti di queste apparecchiature molto sofisticate che vengono lavorate a mano in condizioni disumane.
Disumane soprattutto anche dai bambini, nel senso che poi lì diventa una questione di sussistenza. Però noi abbiamo purtroppo terziarizziamo anche la gestione dei rifiuti in modo totalmente illegale, senza curarci di quello che accade nei paesi di destino. E questo è un, credo che l'intervento principale qui debba essere da parte dello Stato e delle autorità di controllo. Cioè è necessario che chi deve controllare accenda un faro su questa filiera per vedere dove vanno a finire i rai che escono dalle nostre case. E bisogna intensificare i controlli nei porti, bisogna intensificare i controlli negli impianti che, come diceva lei prima, trattano rottami ferrosi e non ferrosi, nella filiera delle auto. Bisogna andare a capire nei mercatini dell'usato, bisogna andare a capire dove va a finire questa ingente quantità di rai. Poi c'è l'altro tema che invece riguarda i consumatori, se ho ancora un minuto, ed è il fatto che sulle piccole apparecchiature noi cittadini italiani siamo un pochino inconsapevoli, quindi i cassetti sono pieni, i sacchi della spazzatura indifferenziata sono purtroppo pieni anche di apparecchiature ottiche elettroniche, e anche in questo caso sono miniere sprecate, perché appunto se vanno a finire in discarica o nell'inceneritore certamente non viene riciclato nulla, altrettanto se resta nei nostri cassetti lì male non fanno, però non fanno neanche bene, insomma.
No. Allora, anche se io stessa ho presente che insomma certi magari vecchi smartphone uno c'è affezionato, non lo vuole gettare, vabbè, lo possiamo, magari qualcuno funziona ancora, semplicemente tecnologicamente superato, e quindi uno lo tiene lì come se fosse l'album delle fotografie. Ce ne sono altre cose invece che di cui vorremmo disfarci sicuramente. Io noto, adesso non so se è un problema un po' di tutta Italia, ma che sta diventando più difficile disfarsi di queste cose, nel senso le isole ecologiche sono meno accessibili, in giro ci sono dei grossi contenitori nelle città che però sono strapieni, vengono raramente vuotati. Non pare anche a voi che ci sia un momento un po' di fatica?
Sì, il problema della raccolta in Italia, in generale dei rifiuti, in particolare dei RAE, è un problema a cui è necessario mettere mano, perché i soggetti che fanno la raccolta dei RAE, che sono gli enti locali e i negozianti, non stanno certamente facilitando la vita dei cittadini, salvo qualche ovviamente eccezione, qualche esempio virtuoso. Recentemente è stata approvata una normativa all'interno del provvedimento che era noto con nome Salve Infrazioni, che semplifica tutta la parte burocratica che appesantiva il ritiro uno contro uno e uno contro zero da parte dei distributori. Questo è un buon segnale, nel senso che quantomeno i distributori possono fare il ritiro dei RAE in modo un pochino più semplice, senza inutili lungaggini burocratiche. E speriamo che questo sia un passo nella direzione giusta, perché davvero, se anche il cittadino volesse mettere in atto un comportamento virtuoso, ma poi la pratica è complicata, le isole ecologiche sono chiuse al sabato, sono lontane da casa, il negoziante si rifiuta di fare il ritiro, ecco, allora poi è evidente che il cittadino fa quel che può e lascia le cose nel cassetto o le butta nel sacco nero.
Sì, se ha una cantina magari ce lo ficca dentro per un po', se no ciao, finisce nel bidone insieme a tutto il resto, sempre che sia piccolo. Poi ci sono cose più grosse che ahimè vengono abbandonate ai margini delle strade,
certo.
Cioè,
Oppure,
è allucinante,
certo.
Anche quello che uno si domanda. D'altro canto, appunto, io ho visto la mia esperienza in tempi recenti, anche se chiedi il ritiro a casa ti viene dato l'appuntamento magari un mese e mezzo dopo, due mesi dopo, uno non è che...
Ecco, questa è una delle semplificazioni introdotte, perché fino a prima di questo cambiamento normativo il soggetto, il distributore che avrebbe dovuto ritirare il RAE da casa era costretto a utilizzare un automezzo iscritto all'albo gestori ambientali secondo una certa procedura. Questo è stato rimosso, quindi oggi il marketplace che consegna a casa mia il grande elettrodomestico con lo stesso automezzo può portar via il RAE e quindi si può fare un ritiro contestuale. Questo dovrebbe essere un passo avanti, cioè dovrebbe favorire la dismissione in modo corretto dei RAE da parte dei cittadini. Poi bisogna capire il soggetto che ritira il RAE dalle nostre case cosa ne fa? Perché appunto, come dicevo prima, mancano l'appello 3 milioni di pezzi che nel 2023 dalle nostre case sono usciti in un modo o nell'altro e sono scomparsi senza lasciare traccia.
Ahimè. Allora, chi l'ha visto? Grazie a Giorgio Arienti per averci ricordato questa situazione e messo un po' anche in guardia, insomma teniamo gli occhi aperti. Direttore generale di Aerion Vee, e buone feste, a risentirci.
Grazie, altrettanto, arrivederci.
Si può fare.
Si può fare.
Perdo i pezzi, ma non è per colpa mia. Se una cosa non la usi, non funziona. Ma che vuoto se un ginocchio ti va via. Poi dal treno ho perso un braccio salutando. Mi dispiace che c'avevo l'orologio.
Entro sull'applauso, dai, così almeno disturbo meno l'ascolto. Allora, gli impianti seri in cui si lavorano le apparecchiature, i rifiuti elettrici ed elettronici, sono impianti che sono accreditati al CDC RAE, ovvero Centro di Coordinamento RAE, di cui è direttore generale Fabrizio Longoni. Buongiorno, bentornato anche a lei.
Buongiorno, eccoci.
Allora, gli impianti devono essere accreditati presso di voi perché siano seri e quindi verificati, sappiamo che fanno un buon lavoro. Purtroppo sappiamo che però tanti di questi rifiuti non arrivano lì. Dove finiscono? Anche voi magari avete un'ipotesi su come mai si perdono così tanti?
Ah, ipotesi, sappiamo che un volume consistente di alcune tipologie di rifiuti che sono originati dai RAE che hanno tanto metallo finiscono da chi lavora soltanto il metallo e quindi recuperano una parte ma non tutto quello che è prezioso in questi apparecchi da recuperare perché non abbiamo materie prime di quel tipo, sì. Quindi questi flussi
caso
sono
di lavatrice,
estratti.
Insomma.
Sì, sono tutto quello che in realtà ed è presente in larga parte a metallo nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, non soltanto negli apparecchi di lavaggio, ma anche in altri.
Mm-hmm. Ecco, però poniamo che noi riusciamo a intercettare, migliorare, no, questa raccolta. Ci sono sufficienti impianti in Italia per tutte le varie tipologie di RAE? Perché se parliamo appunto di elettrodomestici come la lavatrice, caso classico, diciamo che le competenze non mancano, si può migliorare, magari si può, no, riciclare di più, però la competenza c'è. Su altre cose, il caso tipico in cui è lo smartphone, forse non siamo ancora attrezzati.
Ma allora, direi che l'Italia è comunque in una situazione molto buona, sia per la tipologia degli impianti di trattamento, sia per la capacità produttiva che questi impianti hanno. Ricordiamoci che le apparecchiature elettriche e elettroniche sono gli oggetti più complessi come rifiuto che deve essere trattato e quindi non tutto viene fatto in un solo impianto. Sono sequenze di attività. L'Italia è sicuramente dotata in maniera più che sufficiente per tutto quello che è il primo trattamento. Successivamente alcune dei materiali che discendono dal primo trattamento trovano collocazione in impianti tecnologicamente molto avanzati che hanno bisogno di grandi volumi che sono presenti, qualcuno in Italia ma molti anche all'estero. Ma è di fatto una filiera corretta che viene seguita per recuperare quei materiali e tanti sono nei RAE che sono complessi da estrarre.
Ma quando noi mandiamo dei RAE particolarmente preziosi a lavorare all'estero, cioè noi ovviamente facciamo lì un ottimo lavoro di raccolta in quel caso e viene tutto indirizzato correttamente, però l'impianto è in Germania, mettiamo un classico anche lì, direi come destinazione, e a quel punto a loro rimane la parte preziosa del tutto, vero?
Sì, no? Nel senso che tutto ciò che ha un compito più complesso per poter da essere svolto, per poter estrarre le materie prime, deve finire in impianti che abbiano una tecnologia specifica. Questi impianti, per essere alimentati, hanno bisogno di attrarre rifiuti da tante parti. Se parliamo della Germania, da sola probabilmente non basta, e quindi dovrà prendere i rifiuti da buona parte dell'Europa per alcune tipologie. Questi, diciamo, materiali che vengono forniti, perché sono poi rifiuti che decadono dalla gestione dei RAE, hanno un valore, vengono ceduti con un valore, e materialmente le materie prime e seconde che riescono a essere estratte sono poi ovviamente presenti nell'impianto che ha fatto questo lavoro.
Ma a noi non converrebbe, o non riusciamo, perché non abbiamo ancora i volumi, non riusciamo a fare impianti di questo tipo, quindi per recuperare le materie preziose oltre a quelle classiche che già recuperiamo?
Sì, sicuramente il mercato ha bisogno di avere una quantità di prodotto da lavorare sufficiente. Se l'Italia crescesse, diciamo, nella raccolta di base, quindi raggiungessimo quegli obiettivi che Comunità Europea ci assegna, avremmo sicuramente la possibilità di ipotizzare degli impianti di raffinazione successiva rispetto al primo trattamento anche in Italia, magari solo per alcune tipologie di
materiali. Certo, ci si specializza in queste cose, non è mica detto che uno deve avere tutto. Però ci si potrebbe, certo, specializzare in un filone che poi porta a una serie di ricadute positive generali per il paese.
Sì, sicuramente positivo. Forse è bene anche avere uno sguardo pochettino più alto e pensare che questo tipo di impostazione lo debba fare la stessa Comunità Europea. Cioè, non è importante effettivamente che un impianto sia sito in Germania, in Francia, in Belgio, in Italia. È interessante perché chiaramente offre lavoro e offre la possibilità di recuperare dei materiali, i quali materiali poi a loro volta non rimangono soltanto nel paese dove sono stati fisicamente estratti, ma alimentano l'industria che è presente in ambito europeo e probabilmente anche fuori dall'Europa.
Sì, sicuramente si potrebbe fare un ragionamento di questo tipo. Se, vabbè, si discute su tante cose, si può discutere anche su questo. In generale l'Unione Europea, la Commissione ha già in passato, insomma, parlato della necessità di recuperare alcune materie preziose dai rifiuti, da apparecchiature elettriche ed elettroniche, proprio perché l'Europa non ne ha di sue, e se no è costretta continuamente a comprare all'estero. E quindi potrebbe essere un discorso strategico da Unione Europea.
Sì, le materie prime critiche, come sono state definite, ed è un'elencazione piuttosto lunga e si arricchisce nel tempo, si è arricchita di nuovi materiali, è chiaramente un'impostazione di natura strategica che Comunità Europea deve dare e che riguarda tutti i paesi. Il problema della raccolta non così elevata non è soltanto italiano, accomuna molti degli stati europei, quindi la sollecitazione a incrementare la raccolta e a gestire bene il fine vita di questi prodotti, tutto il fine vita, non soltanto un pezzettino che magari arricchisce qualcuno, è una tematica che in Europa è presente.
Sì, a volte, ecco, lei ha giustamente sottolineato tutto l'apparecchio e non solo la parte più conveniente, perché a volte questi apparecchi vengono saccheggiati delle cose più così, che più o più facili da togliere o più preziose, viene il resto abbandonato.
Sì, più che preziose in questo caso direi facilmente valorizzabili, perché è molto facile metalli di base, ferro, rame, alluminio, magari riuscire a valorizzarli, ma magari all'interno dell'apparecchio ci sono tanti altri materiali che in chiave di criticità sono più interessanti, sono anche economicamente interessanti, ma per i quali è necessario disporre di una tecnologia più sofisticata e che quindi non è da tutti.
Ma vengono ancora saccheggiate a volte le isole ecologiche di alcuni di queste raccolte?
Ahimè sì, nel senso che noi continuiamo a rilevare una percentuale non trascurabile di apparecchi che sono stati privati di alcuni dei componenti immediatamente diciamo estraibili, che poi vengono a mancare nella valorizzazione e nella gestione. In alcuni casi addirittura sono quei, diciamo, componenti che contengono quei materiali pericolosi, quindi il danno ha una valenza ambientale enorme e una valenza economica secondaria, ma non trascurabile.
La ringraziamo Fabrizio Longoni, ricordo che è il direttore generale del CDC RAE, quindi Centro di Coordinamento dei RAE. Allora buon lavoro e a risentirci, speriamo sempre con migliori notizie, di anno in anno magari riusciremo a trasmettere qualcosa di miglioramenti.
Certo. Piccoli miglioramenti li vediamo sempre, sarebbe interessante fare un po' più grandi miglioramenti.
Facciamo un balzo, dai, la prossima volta, l'anno prossimo, nel 2025 ci sentiamo con un bel balzo avanti. Grazie.
Speriamo.
Ancora. Noi dobbiamo arrivederci, a risentirci, diamo la linea GR24 e ci ritroviamo subito dopo.
Si può fare.
Pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Maradona, genio,
infinite sono le storie che si narrano nelle vie e nelle piazze della città dello sport. E io ve le racconterò tutte. Sono Dario Ricci e vi aspetto a Olimpia, la città dello sport, ogni domenica alle 16.30. Naturalmente qui su Radio 24. E in podcast la versione extra large su radio24.it e su tutte le principali piattaforme audio.
Lavoriamo ogni giorno con il metodo lenta lavorazione, dando tempo a ciò che amiamo, la pasta. Pasta Rummo, eccezionale tenuta alla cottura.
Decarbonizzare l'industria europea entro il 2050, un obiettivo comune. Net Zero Milan è l'evento B2B di Fiera Milano per la transizione energetica. Policy, tecnologia, business, finanza. Dal 14 al 16 maggio 2025, Allianz Mico Milano. L'Expo Summit per la decarbonizzazione dell'economia. Info su netzeromilan.com.
Imprenditori e partite IVA, è arrivato il vostro momento d'oro! Potreste vincere una cena gourmet per due in un ristorante stellato!
Partecipa al concorso a premi Una cena stellata con i buoni pasto Satispay. Fai il primo ordine di almeno 1000 euro di buoni pasto entro il 24 dicembre. Regolamento completo su satispay.com, sezione buoni pasto. Buoni pasto Satispay, dal bar al ristorante stellato, sempre con te!
Gestionali in cloud, sportello del cittadino, pago PA, notifiche digitali ed ora stato civile digitale. Digitalizzare un comune è un progetto molto impegnativo.
Prendiamo Nuvola di Syscom. È un sistema cloud web integrato per tutti i servizi comunali.
Quello che volevo proporti. Con Nuvola di Syscom hai tutto il comune a portata di mano.
Nuvola è la scelta giusta al momento giusto. Nuvola di Syscom.
Facciamo molte bolle doganali e vorremmo gestirle a casa nostra. Voi come fate?
Ormesani è lo spedizioniere doganale che fa la dogana a domicilio con attivazione gratuita.
Ormesani.com.
Si può fare. Si può fare.
Christmas tree, have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way.
No, no, sentiamola tutta. Siamo entrati nel loop di Natale. Allora, siamo nel loop di Natale perché? Perché andiamo a parlare di un'iniziativa che per l'appunto è collegata al Natale, con Laura Bricola, coordinatrice dell'associazione Un Sorriso in Più Onlus. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno.
Allora, ovviamente voi lavorate tutto l'anno, una Onlus non è che lavora solo a Natale, però per Natale ci sarà un'iniziativa, c'è un'iniziativa, o meglio, si ripete un'iniziativa specifica di cui tra un istante diremo. Prima di tutto però la Onlus, Un Sorriso in Più. Voi lavorate con anziani, con bambini, con ragazzi che vivono in situazioni di disagio, vero?
Esatto, noi collaboriamo con alcune case di riposo del territorio, quindi i nostri volontari, che in questo momento sono circa 130,
collaborano con l'equipe di Como.
Di Como, sì, scusate, di Como, Varese, Monza, Brianza, quindi questa è la nostra zona di attività, l'ospedale a domicilio, quindi questo è l'affiancamento alle persone anziane, cercando di dare comunque un po' di compagnia, ma soprattutto far sentire ognuno un po' speciale. E poi lo stesso desiderio è quello nei confronti dei ragazzi e dei bambini che vivono nelle comunità educative sempre di Como, facendo sperimentare dei momenti di vita normale, ecco, questi ragazzi, grazie all'affiancamento dei volontari.
E questo, diciamo, nell'ordinario. Quando poi arriva il periodo di Natale, voi già da diverso tempo avete un'iniziativa particolare chiamata I Nipoti di Babbo Natale, alla quale io chiedo agli ascoltatori di prestare particolare attenzione, perché cosa consente? Di realizzare il sogno di qualcuno che in questo momento è in una casa di riposo e magari è da solo e che ha un desiderio che è rimasto lì per tutta la vita e che magari si riesce invece tutti insieme a realizzare.
È la settima edizione questa. Molto spesso gli anziani chiedono qualcosa di uso quotidiano per passare un po' il tempo, anche solo un libro piuttosto che un po' di musica, o magari invece di fare un'esperienza che non possono più fare vivendo appunto la realtà della casa di riposo. Quindi abbiamo delle persone che chiedono di poter tornare a teatro o anche solo in trattoria, e qualcuno, come dicevi, che invece ha proprio un desiderio conservato nel cuore, tipo quello di poter fare un volo in elicottero, e quest'anno grazie al progetto ha potuto realizzarlo.
Davvero? Quindi addirittura ognuno di noi... siete riusciti con l'elicottero?
Addirittura due signore, una su un elicottero e una su un idrovolante. Una la settimana scorsa in provincia di Bergamo abbiamo visto le immagini di questa persona veramente felice, gli occhi colmi di gioia. Ecco, poi la gioia è quella del nipote che ha potuto, come dire, rendere reale questo sogno, come lo chiamavi.
E questo è ovviamente una delle possibilità, però appunto le proposte, le richieste, le necessità non sono sempre così difficili come quella di volare in elicottero.
No, certo.
Lì immagino che non so chi sia stato, cioè, è stato una donazione economica che ha consentito, o qualcuno che magari ha un elicottero, non capita tutti,
esatto,
i giorni, che l'ha messo a disposizione.
Ci sono tutte e due le situazioni, nel senso che a volte si attiva magari un gruppo di amici, che non so, gli amici del calcetto, che si organizzano per realizzare un desiderio importante, o qualcuno che proprio ha a disposizione il mezzo che permette di realizzare questo sogno. Però appunto la maggior parte dei desideri sono cose decisamente più piccole, più alla portata, cioè chiunque può partecipare al progetto nella misura in cui si sente di voler essere coinvolto, quindi c'è chi può andare di persona a consegnare il dono. E allora vive anche la gioia proprio dell'incontro, dell'abbraccio, della conoscenza con questi anziani, in alcuni casi amicizie che poi durano anno dopo anno. Altri desideri invece vengono, altri oggetti vengono spediti, e poi le case di riposo provvedono magari a organizzare una videochiamata, per cui anche se non si è in presenza, però si vive davvero l'incontro e l'emozione di sentirsi proprio protagonisti di questa storia di gioia, di soddisfazione, di festa, di Natale.
Allora, io mentre tu parlavi sono andata sul sito nipotidibabbonatale.it e si apre già ovviamente sulla iniziativa, e questo rende tutto molto semplice. Poi c'è proprio l'elenco, il catalogo,
sì, esatto.
È questo, madamina. Cioè, vorrei un maglione caldo, mi vorrei delle perline per i braccialetti. Qui, secondo me, se lo sente la nostra Giulia Crivelli, provvede immediatamente a fornire perline per i braccialetti, perché lei è un'esperta, ormai produce braccialetti in serie. Oppure la copertina, gli orecchini, qualcuno dice un lettore per la musica, un pigiama, quindi c'è veramente un catalogo molto anche semplice. Adesso noi siamo partiti da quello molto grosso, ma molto semplice di desideri. Immagino che da lì si clicchi e si dia la propria, il proprio contributo,
esatto,
alla realizzazione.
C'è la possibilità di leggere proprio per ciascuno di questi desideri il nome della persona che l'ha richiesto e una piccola descrizione che motiva proprio la ragione per cui questo magari oggetto molto semplice per questa persona è molto importante. Ad esempio, ieri una signora chiedeva della carta da lettera per poter corrispondere con una sua amica di penna, quindi è un oggetto magari piccolo che però le consentirà di vivere per tutto l'anno dei momenti speciali di incontro, di soddisfazione, in cui si sentirà importante, potrà dare i suoi consigli, attendere notizie da questa persona. Quindi anche dei desideri piccoli però regalano veramente anche uno sguardo sul futuro, no? Questa persona ha un progetto per tutto l'anno.
Eh sì, precisamente. Adesso noi oggi in questa puntata abbiamo tanto parlato di Africa nella prima parte. C'è un signore, tra l'altro, vedo, che è originario del Congo e vorrebbe avere dei libri, delle informazioni su com'è il Congo oggi, quindi magari appunto potrà trovare soddisfazione anche tra coloro che hanno partecipato alla nostra puntata, chissà, magari i nostri primi interlocutori che erano originari di altri paesi, però magari possono trovare dei libri adeguati per la richiesta che viene fatta, e via via appunto trovate, come sentivamo da Laura Briccola, la descrizione del perché una persona ha bisogno o desiderio di una sciarpa di lana, o magari che tipo di sciarpa si aspetta, magari colorata, non colorata, pelosa e così via. Insomma, si può finalmente avere anche una descrizione precisa.
Più una coccola forse che un oggetto in sé, no?
Sì, sì.
Per cui io posso andare poi e cliccare voglio regalare, e in quel modo divento la persona che realizzerà questo desiderio, perché poi verremo messi in contatto, chi sceglie di realizzare il desiderio viene messo in contatto con la casa di riposo e si viene chiamati, si organizza insieme, appunto si pensa che caratteristiche deve avere quella sciarpa e si provvede poi all'acquisto e alla consegna.
Esatto. Allora noi non resta che ricordare nipotidibabbonatale.it. Davvero mi ero persa nell'elenco delle richieste e delle spiegazioni, perché sono dettagliate, precise, anche a volte tenere, e altre invece anche simpatiche. Il tifoso genoano sfegatato aspetta una maglia, ovviamente, della sua squadra, e dice anche perché. Laura Briccola, grazie per questo collegamento, per l'iniziativa che portate avanti da 6 anni e per il lavoro che fate con Un Sorriso in Più Onlus. Alla prossima.
Grazie a voi.
Allora, noi invece ci fermiamo perché, come di consueto, è il momento di lasciare lo spazio e il microfono a Cristina Carpinelli per le sue storie di Si può fare nel sociale. Noi ci troveremo subito dopo per i saluti.
Si può fare.
Si può fare nel sociale di Cristina Carpinelli.
Ora, quando ti lasci, iniziamo a leggere insieme. Iniziamo nello stesso momento e finiamo nello stesso momento. Durante l'estate, con la chiusura delle scuole, proviamo a rifarla.
Questa che avete appena sentito è una delle tecniche usate per imparare a parlare in maniera fluida, superando la balbuzie. In Italia sono 3 milioni le persone che soffrono di balbuzie o di qualche forma di disturbo del linguaggio. Il tema ci riguarda da vicino, nel momento in cui i dati ci raccontano che di questa popolazione 7 su 10 ha subito comportamenti di discriminazione, derisione a causa del modo di parlare. Il lavoro condotto dall'osservatorio Voice Shaming è stato presentato dall'associazione Viva Voce. Il 61% di questi atti di bullismo avviene o è avvenuto a scuola, come raccontano Lorenzo e Ilaria. Lorenzo è uno studente universitario iscritto a psicologia, è un ragazzo solare e pieno di interessi.
Io sono un ex balbuziente e in realtà la mia vita, il mio percorso con la parola non è sempre stato così bello. Quando ero piccolo ho sempre fatto molta fatica con la voce e ho memoria di due esempi particolari, due situazioni in cui sono anche stato preso in giro per questo. Una, quando avevo 8 anni ed ero, se non erro, in quarta elementare, c'era questo lavoro di gruppo dove era necessario raccontare questo piccolo esperimento, credo fosse di scienze, di chimica, raccontando a una ventina circa di miei compagni, feci praticamente scena muta con blocchi annessi eccetera. Ricordo questa persona che mi prese di mira e diciamo che le parole precise non me le ricordo, ma pensavo di aver preso quel giorno lì con filosofia, non arrabbiandomi più di tanto, ma mi hanno poi raccontato che tornando a casa quel giorno io mi buttai per terra e piansi per 3-4 ore al pomeriggio dicendo che io non volevo più tornare a scuola. Poi verso la terza media, quindi siamo sotto esame, ebbi un altro episodio di forte bullismo, perché provando una simulazione di esame, appunto, quindi dovevi raccontare collegamenti tra le varie materie, anche qua feci molta molta fatica. E tornando al posto dopo un'esposizione terrificante, potrei dire, ero in banco con la stessa persona che in quarta elementare mi aveva preso in giro, e diciamo che si riaprì il rubinetto delle brutte parole, diciamo che non la presi molto bene. Dopo quel giorno scelsi di chiedere poi aiuto, trovando appunto via voce.
Ilaria è iscritta veterinaria, ha 19 anni e anche lei, come Lorenzo, è stata in passato derisa a causa della sua balbuzie.
Allora, questo è sempre stato il lato, diciamo, più cupo, appunto, della mia vita. Io ho sofferto di balbuzie circa da quando ero in terza elementare, sono mostrati i primi segni e si sono mostrate le prime difficoltà. Io sono sempre stata una persona che faceva tanta analisi personale, quindi io mi sono subito resa conto che avevo questo problema. Non sapevo identificarlo perché chiaramente ero piccolina, quindi magari non hai neanche il telefono per cercare su internet, e quindi mi sentivo appunto, cioè mi sembrava di essere l'unica persona nel mondo ad avere questo problema. E invece appunto Viva Voce mi ha fatto scoprire che non sono sola in questo mondo, e che ci sono delle altre persone appunto che come me hanno questo problema di balbuzie. Mi ricordo che quindi questo problema si è mostrato circa in terza elementare, e alle elementari non mi ricordo degli episodi di voice shaming, ma me li ricordo alle medie, quando ero anche più grande, anche più consapevole. E ce n'è uno in particolare, infatti in seconda media mi stavano interrogando in geografia insieme a altre tre persone, e mi ricordo che avevo studiato molto perché io sono sempre stata una persona molto studiosa, ma quando è arrivato il momento di farmi una domanda io sono stata muta, cioè non mi uscivano le parole di bocca, ed è una sensazione frustrante veramente, cioè è la sensazione più frustrante che abbia mai provato, quando cerchi di dire qualcosa e sai che cosa vuoi dire ma non ti escono le parole di bocca. E mi ricordo che in quel momento dei miei compagni, due miei compagni, dopo che la professoressa mi aveva chiesto che cosa mi stesse succedendo, e io non avevo neanche la voce per risponderle e per dirle che ero balbuziente, sono intervenuti questi due miei compagni di classe, due possiamo definirli due bulletti, che hanno risposto per me e hanno detto che avevo dei problemi alla lingua, che la muovevo in un modo strano, che ero una persona strana. E io in quel momento mi sono sentita veramente impotente perché non gli ho neanche risposto, e quindi ho provato una sensazione di piccolezza, che ho detto che non l'avrei mai più voluta provare in tutta la mia vita. Io sono andata dalla logopedista da quando ero circa in quinta elementare, ma non ha mai portato a un vero e proprio risultato. Quindi magari io andavo e con lei lì parlavo bene perché ormai la conoscevo anche un po', quindi avevo una certa confidenza, quindi mi sembrava quasi di migliorare. Però poi quando mi interrogavano, comunque quando non lo so, magari c'erano delle situazioni un pochino più stressanti, tutto tornava come prima, e quindi facevo dei passi avanti ma poi continuamente dei passi indietro. E dal 2022 invece, quando ho scoperto Viva Voce, è totalmente cambiato.
You are not an enemy anymore. There's a ray of light upon your face now. I can look into your eyes, and I never thought it could be so simple.
Questi due ragazzi, con la loro forza e la loro bellezza, evocano ferite che anche mentre si raccontano fanno male, e per questo hanno scelto di mettersi in gioco e raccontarsi per raggiungere tutti coloro che sono oggi nella condizione in cui sono stati loro. Voci che servono anche ad educare gli altri al rispetto, come ben spiega Valentina Littorio, psicologa, ex balbuziente e parte fondante dell'associazione Viva Voce.
Viva Voce si muove proprio a 360 gradi su vari ambiti e su più fronti, proprio per la promozione di iniziative, di eventi, di sensibilizzazione anche e soprattutto pubblica sul tema balbuzie e in generale disturbi della voce, disturbi del linguaggio. Abbiamo in particolare preso in esame, diciamo, il fenomeno del voice shaming, dove per voice shaming si intendono appunto tutta quella complessa serie di atteggiamenti, comportamenti, sguardi, giudizi, eccetera, eccetera, che sono proprio volti verso chi parla in maniera non convenzionale. Nel nostro secondo report, che cosa abbiamo analizzato? Ci siamo concentrati sulla fascia di bambini e adolescenti, quindi dai 7 ai 16 anni. E che cosa abbiamo visto di fatto? Che cosa abbiamo indagato? La frequenza degli episodi di voice shaming, quando si sono verificati, quindi quando è l'età, diciamo, di inizio, di esordio di questo tipo di fenomeni, quale fosse il contesto, chi erano i partecipanti, gli attori coinvolti, quali sono stati sia le reazioni comportamentali da parte del soggetto vittima di voice shaming e sia, diciamo, le conseguenze emotive di chi ne è stato vittima. Si è visto, punto primo, che il 71% dei ragazzi, dei bambini intervistati ha affermato di essere stato vittima di episodi, di fenomeni di voice shaming. Punto secondo, si è visto che il contesto in cui, come ovvio, principalmente avvengono questi fenomeni è la scuola. Parliamo del 61% dei casi. Si è visto che più di due terzi, diciamo, dei bambini, dei ragazzi hanno affermato di essere stati presi di mira, derisi dal gruppo dei pari. Anche qua un dato, se vogliamo, abbastanza ovvio, scontato. Che cosa si è visto però? Che un buon 5% dice: in realtà non è stato il gruppo dei pari, il mio amico, il mio compagno di scuola, di calcio, di basket, ma sono mai stato un adulto. E qua compaiono figure come educatori, come insegnanti, come genitori magari di altri ragazzi, di altri bambini. Questo dato di per sé, un 5%, sembrano numeri piccoli, poche persone, non lo è affatto. Questo ci fa capire un po' quanto il tema dell'informazione, della sensibilizzazione, non solo di cosa sia la balbuzie, cosa sia un disturbo del linguaggio, eccetera, sulle conseguenze, a che cosa può portare davvero sentirsi derisi, giudicati.
Anche questa puntata termina qui. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Potete scriverci all'indirizzo storiedalsociale@radio24.it. La puntata è riascoltabile in podcast cercando Storie dal Sociale sul sito di Radio 24 o Storie dal Sociale su tutte le piattaforme per podcast. Un saluto a tutti da Cristina Carpinelli.
Ed un saluto anche in redazione a Silvia Bandelloni, Michele Laserra, che è anche in assistenza, in regia c'è Carlo Salvatore. Da Laura Bettini un buon proseguimento di ascolto e appuntamento a domani, si può fare alle 9.